Cari amici, oggi abbiamo due giganti sul nostro palcoscenico. Siamo stati guidati durante l'Avvento da due grandi figure, il profeta Isaia, che ha scritto di Cristo una vita ante litteram, 700 anni prima. Pensate, di Gesù si parla una biografia precisa 7 secoli prima, e l'abbiamo ascoltato in parte insieme alla voce degli altri profeti. Abbiamo sentito ultimamente un altro gigante del deserto. Io sono colui che grida nel deserto, il precursore Giovanni Battista, colui che ci ha indicato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fra i nati di donna non ce n'è uno più grande di Giovanni Battista, dirà Gesù, ma oggi è un clima tutto speciale, dice. Oggi vediamo la Madonna. Se l'Avvento significa attesa di Cristo, Maria è l'attesa in persona. L'attesa ebbe per lei quel senso realissimo e delicato che questa parola ha per ogni donna che aspetta la nascita del suo bambino. Con quello sguardo dolcissimo, rivolto più dentro che fuori di sé, che si nota sul volto della donna che porta in grembo una creatura e sembra già contemplarla e dialogare con essa. Ma voi ve l'immaginate la Madonna? Ma voi ve l'immaginate questa creatura segnata da Dio da sempre? Ma come avrà vissuto a Nazareth con le colleghe? Ma queste sue colleghe adolescenti, vedendola in modo speciale, diversa da loro, perché quella ragazzina lì non viveva i giorni, le ore, il tempo, come facciamo noi, viveva l'eternità, era in continuo contatto con Dio. Dio, che si incarnerà a Natale, e deciderà il Cristo quel grembo, quel Dio lei l'ha vissuto interiormente in ogni attimo della sua vita. Tonino Bello fa delle riflessioni meravigliose quando pensa a sta ragazzina che andava alla fonte, e mica c'erano le cannelle una volta, andava alla fonte col broccolo a tirar su con l'acqua. Queste due compagne che l'avevano sempre assorta. Ma dove? Nell'eternità. Quella ragazza che ispirava dolcezza, simpatia, amabilità, non comune. Ma che avranno pensato? Questa era Maria, amici. Maria, questa ragazza che offre il suo grembo liberamente. Vorrei farvi notare, amici, che oggi abbiamo due inchini di Dio davanti alla libertà umana. La Madonna, vuoi tu essere madre del Cristo? Ma io non conosco uomo, non ti preoccupare, è roba di Dio. La Madonna, cioè così sulla serva del Signore sia fatto come tu vuoi, et verbum, caro, factum. Il Dio che si inchina davanti alla libertà di questa ragazzina. Adesso vedremo Giuseppe, ancora più. Amici, Gesù veniva evangelizzando da dentro la pancia di Maria, la madre, con la sua grazia. Il Vangelo era già tutto in lei. Maria è la madre del Vangelo perché in lei era la parola, P maiuscola, Cristo, unica, totale e personale. Il verbo del Padre, Cristo, come uomo, come in ogni donna, cresceva nel suo seno di madre e come Dio si andava, sentite che meraviglia, Sant'Agostino, si andava stampando per fede nella sua anima. Che mistero! Se è mistero una donna che attende un bimbo, immaginate questa donna che attende il figlio di Dio, un bimbo non comune, figlio dell'Eterno Padre. Diceva Sant'Agostino, questa creatura ha concepito Cristo prima nella mente e poi nel corpo. Ecco perché appena Maria apre la bocca per esternare i suoi pensieri e i suoi sentimenti, quello che esce dal cuore di questa ragazzina è un fiotto di Vangelo vivo. Ricordate il Magnificat, quando va a trovare Elisabetta, un cantico che è una miniatura del Vangelo, un cantico in cui la Madonna non è solamente un'esplosione di gioia momentanea, è la cucitura di tutta la storia di Israele in pochi secondi. Era il Dio che parlava attraverso quella bocca che era andata a servire la cugina Elisabetta che attendeva Giovanni Battista. Vi risuonavano in quelle parole della Madonna tutte le beatitudini, specie quella dei poveri in spirito. La seconda figura che oggi contempliamo è Giuseppe. Sembra muto, non parla mai, non fa mai il primo attore, è sempre dietro le quinte. Sapete come è chiamato Giuseppe? Con una sola parola: erat vir justus. Era un uomo giusto, ma non nel senso comune degli uomini, del vocabolario umano, ma nel senso biblico, cioè justus, giusto vuol dire che in lui c'erano tutte le virtù, era un titolo omnicomprensivo di tutte le virtù possibili. Pensate a sto ragazzo qua. Un po' mettetevi nei suoi panni. Come poteva dubitare di quella ragazza che conosceva, erano cresciuti insieme sulla stessa strada? Quante volte aveva contemplato quegli occhi limpidi come una sorgente, un'alta sorgente di montagna? Quante volte aveva sentito quelle parole ispirate, non comune fra tutte le ragazzine del tempo? Ma come poteva dubitare di una ragazza che era incinta e lui non sapeva niente? Mettetevi un po' nei panni di Giuseppe, un dramma. E come reagisce? Sentite come reagisce. Dio interrompe le cose comuni e irrompe in un modo sconvolgente nella vita di questo ragazzo, giovane. Si trova davanti a un fatto di cui non sa dare alcuna spiegazione. Che fare? Erat justus, giusto. E non volendo ripudiarla pubblicamente, pensò, da persona per bene, di ripudiarla in segreto. Mistero, eh? Sconvolto. Dio ha cambiato il corso dei suoi pensieri, della sua storia, del suo matrimonio. Come ha reagito Giuseppe? Con lo stile dei giusti, lo stile dei semplici. Che ha fatto? Si è lasciato invadere dalla potenza di Dio, dalla luce di Dio. Si è ritirato e Dio gli ha fatto capire che il suo progetto di matrimonio era ben piccola cosa davanti all'infinito disegno a cui andava incontro mediante il suo consenso. Giuseppe che doveva fare? Doveva, sentite che meraviglia, sto ragazzo, doveva dare la paternità legale a quel bimbo, frutto dello Spirito Santo, perché altrimenti il piano di Dio andava a carte 48. Dio non avrebbe potuto far incarnare il suo figlio se Giuseppe non avesse dato il suo consenso, realizzando così: e tu Giuseppe, figlio di Davide, la stirpe di Davide. Ah, tutti i profeti avevano parlato che questo bambino che sarebbe nato dalla stirpe di Davide. E perché Cristo è chiamato figlio di Davide? A motivo di Giuseppe, che è la tribù di Davide. Voi pensate, Cristo non sarebbe nato da questa figura, da questa origine biblica, se Giuseppe non avesse dato il suo consenso, la sua approvazione. Un'altra volta il Padre Eterno che si inchina davanti alla libera volontà dell'uomo per compiere i disegni di salvezza dell'umanità previsti, disegni e salvezza prevista da tutti i profeti. Come si poteva realizzare se Giuseppe non è stato il consenso? E tu figlio di Davide? Cristo è figlio, Osanna figlio di Davide. Cristo è Osanna il figlio, in quanto discendente di questa linea. Obed, Yes, David, Cristo. Pensate a questo uomo, questo ragazzetto, giovane anche lui, che si ritira in silenzio e si fa piccolo, povero, davanti a questo infinito disegno del Padre Eterno che sconvolgerà l'umanità. Dio è proprio con i poveri che costruisce la salvezza del mondo. Giuseppe è destinato ad assumere la paternità legale di Gesù, che consiste nell'introdurre Gesù nella stirpe di Davide, cioè nella corrente viva della speranza e della promessa. Capito che ha fatto sto ragazzo qua? Ha capito che il suo disegno di matrimonio, come ogni matrimonio di un ragazzo e di una ragazza, era un nulla davanti a questo piano sconvolgente di cui non capiva nulla, ma ha intuito. Non temere, Giuseppe. Ecco, è Dio che interviene. Non temere. Sapete che la parola non temere, dopo la parola ascolta, Shema, Israel, è la parola più osannata, più detta nella Bibbia. Non temere, non temere, non temere, non aver paura. E Giuseppe non ha avuto paura. Ma che peso che si è messo sulle spalle. Giuseppe, accettando la paternità legale di Cristo, cambia il disegno dell'uomo e compie il disegno di Dio annunziato da tutti i profeti. Pensate che roba. Giuseppe, con la sua accettazione silenziosa, dà a Dio l'ok. Mi sta bene. Bello. Per la realizzazione della salvezza mediante l'incarnazione di quel bimbo che rompe il silenzio eterno per farsi vagito a Betlemme. Quel bimbo che spezza l'infinito per farsi tempo, come noi. Quel bimbo che attraverso il suo vagito e la sua parola realizza l'infinito disegno del Padre. Il silenzio si fa parola, la parola si fa Cristo, si fa bambino. Et verbum, caro, fatum est, uno come noi. Giuseppe, questo gigante di silenzio, accettando la sua paternità, rende Gesù figlio di Davide a distanza di 1000 anni. Amici, avete ascoltato la prima lettura? Dov'è la differenza? Mentre il re, adesso non so spiegarvi perché è una cosa complicata questa, ma brevemente, nella prima lettura avete sentito questo re Acaz, che era il re dell'impero di Giuda, del sud della Palestina, che stava per essere assaltato dal regno di Israele del nord e dalla Siria, la Siria, Efraim, la Siria di oggi. Dio gli propone un modello di fede, non accetta. Lui confida più sulle armi, sugli intrallazzi umani, sulle potenze del mondo, che non sul disegno di Dio. Ecco la differenza fra Acaz e Giuseppe. A differenza di Acaz, Giuseppe accoglie l'annuncio dell'angelo diventando in quel momento intimo e profondo collaboratore. E in questo modo l'alleanza fra il cielo e la terra si è rinnovata. La storia della salvezza raggiunge ora il suo vertice. Sentite che bello. Scrive Paul Claudel, è un cristiano scrittore del francese convertito del Novecento. Accanto alla purezza, Maria, e alla giustizia, Giuseppe, è brillato il segno della nostra speranza. L'aurora del nuovo uomo si è dischiusa all'orizzonte della nostra tenebra, perché ci è stato dato un figlio. E questo figlio come si chiamerà? El Emmanu, diciamolo come è scritto, Emmanuele. Emmanu vuol dire con noi, Emmanu. El Dio, Dio con noi Dio. Questo bimbo sarà il Dio con noi e il Dio per noi. Se fosse stato solamente Emmanu con noi, non saremmo salvati, perché era un uomo come noi. L'uomo non può salvare l'uomo. Se fosse stato El senza Emmanu, sarebbe stato un Dio come quelli, gli dei dell'Eliade e dell'Odissea, lontano dagli uomini. Non gliene portava niente di quello che accadeva sul mondo, nel mondo, sulla terra, fra gli uomini, no? Ma Dio è l'Emmanuel, il con noi Dio e il Dio per noi. Ma amici, questo Natale di oggi, che Natale è? Io mi sconvolgo sempre di più. Proprio stamattina ho avuto tante rivelazioni. Vedete, è un mondo di bestie. Io non so se voi avete sentito questi giorni le diverse opinioni sul presepio. è una selva di opinioni, c'è una grande confusione di idee. Amici, c'è il rifiuto della nostra cultura. Non si tratta di aver fede o non fede. Cristo è colui che ha spaccato la storia. Diceva una deputata comunista del PC a tempi di Togliatti al Parlamento italiano, ve lo porterò sto documento, a onta degli uomini d'oggi: non toccate il crocifisso, io sono atea, scriveva e ha gridato al Parlamento italiano, io non ci credo che Gesù Cristo figlio di Dio, ma guai chi tocca quel crocifisso sulla parete, quello è l'offesa diventata persona, l'innocenza distrutta dai prepotenti, è l'uomo giusto che vanta la nostra stirpe, che può vantare. Guai chi lo tocca, è la giustizia, è l'uomo oppresso dalla cattiveria, è l'uomo che ha parlato come nessuno, che ha detto parole di amore, di libertà, di giustizia, di verità. È lui che attraverso la sua parola ha dato alla donna la sua dignità, è lui che ci ha dato il concetto di libertà, è lui che ci ha dato il concetto di rispetto della democrazia, dato a Cesare quello che è di Cesare. È lui! Oggi si rifiuta tutto, non solo il Dio Gesù, ma l'uomo Gesù, come disse Gandhi, nessuno ha mai avuto parole così alte come lui. Oggi è il mondo di oggi. Amici, che Natale è questo? Ma perché Cristo è venuto in mezzo a noi? Guardate, ho trovato una pagina, l'avevo letta da ragazzo, ma l'ho ritrovata perché è tanto bella, perché è di un comunista, di un ateo, che si chiama Cesare Pavese, dal libro Il mestiere del vivere. Sentite che dice st'uomo che non crede in Gesù Cristo. Sentite. Ma ve lo leggo perché queste erano persone serie. Pur non credenti, erano persone oneste. Oggi si confonde il laico con l'ateismo. Amici, oggi si rifiuta la cultura, le nostre origini. Non lo so che... Quando uno rifiuta i genitori è un segnaccio, eh. Amici, sentite Pavese. Parla della solitudine. L'uomo solo. E dice, ecco, io sono con voi, detto Gesù, tutti i giorni sino alla fine del mondo. Ecco perché il cristianesimo è il canto di una presenza, di una fraternità tra Dio e l'uomo. E dice, la massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non inganna, Dio. La preghiera, è sempre lui, che è uno sfogo come con un amico. Tutto il problema è dunque questo, come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. Al di là dei valori spirituali della divinità, Cristo è veramente il nostro fratello. È uno di noi, non simile a noi, uno di noi, si è incarnato in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Amici, accostiamoci veramente al presepio e chiediamoci che festa facciamo. Guardate che se non ci mettiamo con l'animo dei bambini davanti a quella grotta, non capiamo niente. Se non ci mettiamo con l'animo disposto a capire il mistero insondabile di una divinità che ci supera, quel presepio parlerà ai nostri occhi se fatto bene, se artistico, se c'è la neve, se sono le luci, i pastori, tutte cose bellissime sotto il profilo artistico, ma non ci dice il vero valore di quella grotta, di quei due personaggi, tre personaggi che sono alla fonte della storia degli uomini. Che festa è il Natale? Scrive il grande filosofo Kierkegaard, è una preghiera bellissima che ha rivolto davanti al presepio. Cristo Gesù, bambino Gesù, ci sia concesso di diventare tuoi contemporanei, vederti come e dove sei passato sulla terra e non nella deformazione di un ricordo vuoto. Amici, per quanti di noi quel presepio è un ricordo vuoto? Un ricordo da calendario, è il ricordo storico. Non dobbiamo fare non il ricordo storico, ma il ricordo teologico. Dobbiamo capirne il significato profondo, altrimenti non è Natale. Chiamiamolo con altre parole. Accostiamoci allora, e concludo, davanti a questo presepio e contempliamo con gli occhi del bambino. Chi sono quei personaggi? C'è una ragazza, Maria, che ha ascoltato la parola e ha donato il suo grembo all'Eterno Padre. Chi è quell'altro? Questo gigante, Giuseppe, l'uomo che non compare mai, colui che ha dato col suo consenso una svolta alla storia degli uomini. Chi è quel bambino? Apparentemente un bambino come tutti i bambini degli uomini. Ma perché si è fatto bambino Gesù? Quante volte ci ho pensato? Scrive il poeta Senghor, africano, è nato bambino, poteva nascere dove gli pareva, a Roma, Atene, a Corinto, nelle regge, essendo il figlio di Dio. No, ha scelto l'ambiente più povero che nessuna mamma avrebbe donato al bimbo per nascere. Quel bambino si è fatto talmente umile, povero, silenzioso, da cambiare la storia degli uomini. Accostiamoci allora a questo bambino e chiediamoci: da chi viene sto figlio? Dalla Vergine. La Vergine è ella stessa è la via regale per la quale Cristo ci è stato donato. Cerchiamo di andare verso Cristo attraverso la via per la quale è venuto, scrive San Bernardo. E lei è la Madonna che ci dà il figlio, questa ragazzina che ci offre il frutto della sua libertà, il frutto dell'immensa bontà di Dio. Ora, fra poco, accostiamoci all'Eucaristia. Fra poco io chiamerò quel bambino diventato adulto, Gesù Cristo, e mi ubbidirà quando dirò: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Amici, io vi invito adesso ad accostarvi più tardi al presepe, oggi all'altare, e riceviamo il vero corpo nato dalla Vergine Maria. Sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore. Sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Sant'Ambrogio.